La nuova recluta. Arcade era un mondo in verticale. Le isole, torri altissime di sintocemento, svettavano all'infinito verso il cielo, collegate da piattaforme e camminamenti sospesi sul nulla. La città era tutta un dirupo, un tuffo in altezza. Arcade non aveva spiagge, soltanto alture, scogliere di isole alte decine di chilometri. Arcade non era una città, era una vertigine. E a metà della vertigine si collocava il quartier generale della polizia metropolitana. L'ufficio del comandante Bark puzzava di sigaro. Il suo predecessore e attuale vertice delle forze dell'ordine, Leone Armitage, aveva il vizio del fumo. Sigari e sigarillos aromatizzati all'anice. Roba straordinariamente infestante che i galoppini di Armitage si procuravano con frequenti e dispendiose incursioni al livello 46. Unica piattaforma di spaccio per il fumo di qualità. Bark detestava il fumo tanto quanto detestava il livello 46 e, più in generale, tutti i livelli di Arcade. I livelli più bassi, lerci e devastati come tuguri, in cui vivevano solo androidi e disperati, la feccia. I livelli intermedi dei corruttori, degli affaristi, di una gran fetta di politicanti. E soprattutto i livelli superiori, le torri d'avorio dei padroni del mondo, uomini e donne dalla ricchezza sterminata, sconosciuti per nome e aspetto, appartati nelle loro gabbie sfarzose come tigri da circo. Quegli stramaledetti livelli avevano trasformato una comunità in uno scempio di razzismo e leggi assurde. Le stesse leggi che lui, Solomon Bark, era tenuto a far rispettare. Il comandante scoccò un'occhiata alla scrivania. Budget, bilanci, spending review. Tutta quella paccottiglia burocratica non esisteva nell'esercito. Sul campo di battaglia contavano prontezza e coraggio. All'epoca, Arcade era un grandioso mondo in divenire e lui, Bark, partecipava alla sua costruzione come un soldato, entusiasta di partire per la guerra senza sapere cos'è. La sperimentazione sugli androidi era un infinito universo di possibilità, nuove vite, una tecnologia cibernetica clamorosa, intelligenze sempre più avanzate, sofisticate, miracolose. Certo saranno pieni di scienziati i livelli superiori. Ecco perché dobbiamo difenderli più degli altri. Questo pensava il giovane soldato Bark, col candore di un dannato cherubino. Ma non era esattamente così che funzionavano le cose ad Arcade, perché non era così che le volevano gli umani. E Bark se n'era accorto presto. L'ispettore si passò una mano sulla fronte. Si stava trasformando in uno di quei vecchi sciroccati del livello 5, emarginati dalla società perché incapaci di inserirsi nel programma di sviluppo. Sviluppo. Un turbine grigio piombò nello studio di Bark, con tanta foga che per poco non attivò lo sbarramento d'emergenza. Allora, che storia è questa? A parlare non era stato l'ispettore, ma il turbine. Bark guardò l'operatore di giustizia, Ronald Tuppermore, piantato di fronte alla sua scrivania. Ordini dall'alto, osservò pacatamente. Prima li accetti, meglio è. Dall'alto un accidente, ribatté Tupper picchiando un pugno sulla scrivania e facendo cadere a terra una testa di bambola bruciacchiata. Ho controllato, sa? Va bene che mandano una nuova recluta, ma non c'è scritto da nessuna parte che me la devo beccare io. Nonostante l'irruenza, l'operatore Tuppermore, organismo sintetico di classe 2, era uno scricciolo d'uomo. Sembrava un vecchio professore di materie inutili. Copertura epidermica grigia, leggera gobba sul dorso, capelli bianchicci, vaporosi e radi. Esile come una canna di fiume, era in grado di strozzare una nave d'acciaio in nanofibra usando due dita. La sua specialità era una forza bruta, implacabile e demolitrice. Altro che chimica e tomi polverosi. Bark si sedette e la poltrona, sotto la sua mole prestante, scricchiolò. Tupper, sei l'unico ancora senza partner, fece notare raccogliendo la testa di bambola. E nessuno vuole lavorare con te. La può affidare a Samus, e poi non voglio novellini tra i piedi. Continuò Tupper. Cosa vuol fare la signorina? Ammanettare androidi a destra e a manca perché vogliono un posto a sedere sui dirigibili? Li conosco i tipi così. Vengono a fare gli eroi, e invece fanno solo casini. Intanto che imprechi contro i giovani scriteriati del mondo robotico, rispose Bark con diplomazia, lascia che ti presenti la tua nuova partner. Cassandra, questo è l'operatore Ronald Tuppermore. L'androide con lentezza si voltò e rimase così, con le gambe rivolte verso Bark e il busto a scoprire una ragazza di circa 16 anni. Cassandra attendeva in piedi in un angolo, accanto alla proiezione ciclica delle foto dei ricercati. «Piacere di conoscerla, operatore Tappermore», si presentò, sintonizzando la voce su un tono garbato e reverente. «Il mio nome è Cassandra Van Boyle. Mi dispiace esserle d'intralcio, ma le assicuro che farò del mio meglio. Niente eroismi, promesso».
«Chiamami Tapper e dammi del tu», borbottò il robot. «Lo fanno tutti qui».
Bark colse in lui un imbarazzo che lo sorprese, ma in verità non aveva mai smesso di sorprendersi con gli androidi di ultima generazione. Le sembianze, gli atteggiamenti spaventosamente umani, ormai si riusciva a malapena a distinguerli dagli agenti degli altri reparti, dove tutto il personale era biologico.
«Ho letto il tuo dossier», farfugliò Tapper. «Sei una Van Boyle di quei Van Boyle che...»
«Proprio loro», anticipò Cassandra. L'attentato aveva reso la sua famiglia una sorta di celebrità postuma. «La nostra ragazza ha un conto aperto con quelli del fronte», aggiunse Bark, indicando col mento la testa di bambola sulla scrivania. «Era la firma dei terroristi. Ne lasciavano una dopo ogni attentato. Quella, in particolare, era riemersa dalle ceneri dell'ufficio del direttore dell'agenzia Simulacra, esploso insieme a tutti i membri presenti. Era stato il primo atto di terrore compiuto dal fronte. Per il comandante Bark, quella testa di ceramica rappresentava un monito e una minaccia. La polizia di Arcade doveva agire, e doveva farlo presto, prima che il fronte devastasse l'intera metropoli.
«Delle vendette personali all'Ocra non gliene frega un piffero», osservò Tapper. «O sono l'unico che se n'è accorto?»
Qualche tempo prima, il governo della città aveva varato le leggi robotiche che regolavano l'esistenza degli androidi. Una delle suddette leggi stabiliva che ciascun androide dovesse appartenere a una owner, un proprietario responsabile delle azioni del suo robot. Gli androidi dovevano essere intestati a qualcuno, come un veicolo, un abbonamento, una casa. I genitori adottivi di Cassandra non avevano eredi e dunque, alla loro morte, la proprietà della giovane androide era passata allo Stato e lo Stato ne aveva disposto il trasferimento in polizia.
«Le competenze contano, che diavolo!» insisté Tapper. «Ragazza mia, tu hai sempre lavorato negli uffici pubblici. Traduzioni, protocollo, archivio, robetta da passacarte. Perché diamine ti hanno trasferita qui?»
Cassandra si strinse nelle spalle. Dal giorno dell'attentato, entrare nelle forze dell'ordine per indagare sugli assassini della sua famiglia era stato il suo unico obiettivo, il suo solo desiderio. Le si era piantato dentro come un seme pronto a germogliare. Il seme di una pianta velenosa e crudele. Ma, in base a ciò che Cassandra sapeva, lei non era in grado di desiderare qualcosa. E così quel seme era rimasto in fondo, nascosto, segreto, clandestino, come un errore nel sistema. Poi, a sorpresa, l'Ocra aveva destinato Cassandra Van Boyle esattamente dove lei voleva andare. E il seme era scomparso, lasciando spazio alla prima radice.